In diretta dal Centro Spiritualità Giovani di Cuglieri, Casa Santissima Annunziata, trasmettiamo la Lectio Divina tenuta da Monsignor Mauro Maria Morfino, Vescovo di Alghero Bosa, in occasione della quarta edizione delle icone bibliche per la pastorale giovanile.
Iniziamo questo nostro incontro che stiamo ripetendo ormai da un paio d'anni, a partire da quello che è stato il nostro primo momento di incontro ecclesiale nel 2011, dopo il mio arrivo. Dio educa il suo popolo con la sua parola, dove ci eravamo proposti di apprendere appunto dalla parola di Dio quali sono le modalità attraverso cui Dio ha educato, educa dentro la storia, e quindi nella persona di Gesù come il Padre ci ha educato, e dunque quale Chiesa può educare secondo ciò che Dio ha voluto e ciò che Dio ha fatto dentro la storia. Queste giornate che dedichiamo solitamente a fine agosto, che chiamiamo icone bibliche per la rivisitazione della pastorale giovanile o pastorale in genere, credo siano importanti proprio per quello che ci eravamo proposti e che sono appunto raccolti negli atti della nostra diocesi del 2011. Soffermarci a partire dalla parola di Dio come chiesa locale, ma come chiese sorelle anche in Sardegna, visto che da fuori diocesi vengono molti di voi, per riapprendere alcune modalità che sono indispensabili probabilmente per rincominciare a cogliere quali sono le caratteristiche irrinunciabili dell'educare di Dio. Perché se no ognuno di noi potrebbe dire: ecco, si educa così, a me piace educare così, parlo da operatore pastorale. Ma questo vuol dire avere molte teologie, molte ecclesiologie, secondo ogni testa e secondo ogni cuore, e quindi anche secondo ogni pallino o ogni pazzia, ci potrebbe essere un modo di educare o di diseducare. Allora, proprio per ripartire anche noi ancora una volta dalla parola di Dio, per stare e vivere quel servizio apostolico che il Signore ci chiede, quello di riapprenderlo, cioè riapprendere Lui, riapprendere la Sua presenza nella nostra vita, ci troviamo di fronte ad una pagina che credo ci può aiutare molto a rimetterci in cammino come persone che comunque, per quanto ne sappiano, dal vescovo in giù, dal vescovo in su, come volete, devono rimettersi in cammino, in ascolto della parola di Dio, per stare dentro la storia come Dio vuole, senza pallini, senza pazzie pastorali, senza fissazioni o con formule talmente soggettive da diventare individuali, ma che diventano delle forme malate di stare dentro la storia. Questa pagina io la individuo in quella di Elia, e dire Elia nel mondo giudaico, nel mondo biblico, vuol dire la profezia, non un profeta qualsiasi, tant'è vero che a fianco a Gesù sul Tabor ci sarà appunto Elia, la profezia. Guarda caso, Elia, l'esponente per eccellenza della profezia, va completamente rieducato come profeta. Credeva di sapere, credeva di conoscere Dio, presumeva quindi di sé molto, come molti di noi o come quasi tutti noi, o forse come tutti noi, presumiamo di sapere come bisogna stare dentro la Chiesa, dentro la storia, davanti agli altri, di fronte a Dio, di fronte ai fratelli, per annunciare il Signore, e lui stesso si rende conto invece di essere un uomo che vive, deve vivere un cambiamento. Sta vivendo una profonda crisi, ricordiamo leggendo subito il testo, è un uomo in fuga, ditemi se non sono alcune connotazioni pastorali molto, così, molto vicine a noi, è un uomo in fuga, è un uomo in crisi ed è un uomo che in qualche modo ha molta paura per quello che gli tocca vivere in quel momento storico. Leggiamo il testo. Il contesto è il suo ritorno. C'è stata questa, al capitolo 19, questa, il racconto, il richiamo di quello che al capitolo 18 c'è stato, questo abbruciamento dei falsi profeti, 450 profeti sul monte del Carmelo, e Elia che è riuscito vincitore a fianco ad un Dio vincitore infuocato, quindi l'esperienza di questo Dio forzuto, di questo Dio pieno di fuoco che sgomina i 450 falsi profeti, e la paura di quest'uomo, perché la paura viene subito detto, capitolo 19, versetto 1, leggiamo qualche versetto in più, perché ci contestualizza meglio. Acab riferì a Jezabele, la moglie, il re Acab, riferisce alla Jezabele, tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Jezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi facciano quanto questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda, lasciò là il suo servo. Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore. Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve e quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Là entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Che cosa fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». Gli disse: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera, una voce di silenzio sottile. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco venne a lui una voce che gli diceva: «Che cosa fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». Il Signore gli disse: «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Cazael come re su Aram. Poi ungerai Jehu, figlio di Nimsi, come re su Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al tuo posto». Questo è il testo che non a caso ho voluto scegliere per questi giorni di ripensamento, appunto, del come stare come credenti e soprattutto come stare da operatori pastorali dentro la Chiesa, in un momento dove, ma come vedete sempre nella storia, abbiamo paura, siamo in crisi e in modi diversi siamo in una situazione, appunto, ognuno di prendere, di investirsi di determinate funzioni pastorali, forse talvolta non consone a quello che invece il Signore ci chiede di vivere in questo momento storico. Dicevo, Elia, la profezia, non si tratta dell'ultimo dei catechisti o del vescovo di qui o del parroco di là, si parla della profezia, del modo di dirsi di Dio, scelto da Dio dentro la storia, che ad un certo punto però era entrato talmente tanto nel suo ruolo da pensare che Dio si potesse dire solo attraverso un modo, il fuoco. Solo attraverso questa forma Elia pensava che Dio non avesse altre possibilità. Allora, un tratto subito forse ci mette in consonanza con quest'uomo. Pur avendo familiarità con Dio e con le cose di Dio, forse c'è un tratto di presunzione, una certa saccenza davanti a Dio, dimenticando uno dei fatti più importanti dei frequentatori di Dio: la totale alterità di Dio. A volte sembra interessante come alcuni di noi parlino di Dio come se avessero preso il cappuccino con la Trinità Santissima la mattina. Dio resta sempre totalmente altro. E questa esperienza di Elia ci mette di fronte a questo tratto indispensabile per poter riapprendere le modalità per stare dentro la storia. Io direi che questi nostri incontri per riapprendere, appunto, delle modalità che non siano velleitarie o che non siano secondo i pallini di ognuno, ma che siano appunto fondate lì sulla parola, che ci può indicare che l'elemento comune che fa la Chiesa, che non vive in ascolto di se stessa, ma vive e agisce in ascolto appunto della parola. Questo uomo che sente, ha sgominato 450 falsi profeti, attraverso questa modalità anche dell'intervento di Dio, che pare essere stato, anzi era, certamente dalla sua parte, ma questa volta Jezabele, questa donna, questa regina che aveva portato in dote ad un re di Giuda, ad un re di Israele, aveva portato in dote anche tutte le sue divinità pagane, gli dice: se domani a quest'ora io ti prendo, tu sei arrostito come sono arrostiti tutti i 450 profeti. La paura evidentemente di Elia, pur essendo Elia, è grande e fugge dalla regina Jezabele. Questo atteggiamento di fuga mi pare importante di fronte, non ci sono commenti poi pastorali dopo questo momento, mi pare almeno ufficiali, quindi io lancio alcuni elementi, quindi vi dico semplicemente, poi i pastoralisti che sanno, soprattutto alcuni pastoralisti che sanno declinare così bene a partire dalla parola di Dio, ci aiuteranno a cogliere, non tanto a fare delle ricette, che è diverso, noi non tiriamo fuori ricette pastorali dalla parola di Dio, non è un ricettario pastorale, ma alcuni atteggiamenti indispensabili per stare dentro la storia. Allora, Elia che sta vivendo un momento di grande sconcerto, che lo rende impaurito, un momento che lo mette in fuga, sta vivendo una reale crisi religiosa. Io vedrei qui una pagina, direi, molto vicina alla nostra situazione ecclesiale di questo momento. È un po' la fotografia, un'icona importante, credo, per comprendere e comprenderci in questo momento. La grande domanda che corre dentro questo uomo che ha fatto questa esperienza, se vi rileggete tutta la saga di Elia fino, e questo è il tempo, sarebbero giorni anche opportuni per riprendere in mano tutti questi momenti eliani, come Dio con Elia, attraverso Elia, parla, fa salvezza, interviene dentro la storia. Questa grande domanda che Elia ad un certo punto si deve fare, dove è andata a finire quel Dio che io ho servito e ho obbedito con grande puntualità? Dio tace, Dio sembra non proteggerlo, Dio sembra altrove per questo uomo che è stato sempre obbediente a Dio. Dio sembra così lontano e perfino, come dire, indifferente a quello che Elia sta vivendo. E allora sentire questo Dio non dalla sua parte, come invece Elia profeta lo vorrebbe sentire, lì incomincia la grande crisi di Elia, salutare, indispensabile crisi di Elia. È un Dio che resta tuttavia altro, con tutta la familiarità che Elia ha avuto con Dio, Dio gli resta ancora davanti come altro. Elia sta vivendo la sua notte, diciamo così, di esperienza religiosa, che diventa notte pastorale. Non sa più che cosa fare. Ha tentato tutto il possibile per salvaguardare lo yavismo da tutti i Baalim, da tutti i falsi dei, ha messo in gioco tutto se stesso, tutto ciò che ha fatto. In fondo, in questo momento, si rende conto che forse non è soddisfacente, si sente un po' sconfitto, anzi talmente solidale con le sconfitte dei suoi antenati che il versetto 4 che abbiamo sentito chiede a Dio di finirla anche lui, di morire anche lui, perché sta rileggendo tutto in termini di fallimento, che per certi versi è quello che noi in alcuni momenti, riguardando indietro, dove, come dire, c'era un certo modo di essere dentro la storia con braccio forzuto, con forze, chiamiamole così, politico-civili, sociali, molto vicine a tutto ciò che era ambito ecclesiastico, e ci viene da dire che belli quei tempi, che belli. E tutto sembra un gran fallimento. Dobbiamo arrivare a renderci conto che proprio questa alterità divina, passa attraverso anche una purificazione del nostro cuore anche di annunciatori del Vangelo, vescovi, preti, diaconi, ogni battezzato, ogni ministero all'interno della Chiesa, se no le modalità possono diventare modalità appunto di semplicemente di grande fuga, di grande paura, ma non rimodularsi, come invece avverrà per questo uomo di Dio. La voglia di morire, che è uno di quei segni fallimentari, riguardando, rileggendo la storia e guardando come il frutto odierno è un piccolo frutto, è il segno che la comunione con Dio in questo momento, quando noi arriviamo ad affermare queste cose, non è proprio vera, non è una vera esperienza di Dio, perché se Dio è presente, evidentemente anche il fallimento ha, non soltanto può esserci, ma ha una sua valenza di crescita. E qui c'è un altro tratto, direi antropologico, esistenziale, pastorale, in questa storia di Elia. Elia comincia a capire il proprio limite. Elia comincia a comprendere le contraddizioni della propria esperienza di uomo credente e della propria missione. E qual è, vi ricordo, l'immediatezza di quello che è avvenuto. Lui doveva combattere, tenere in piedi per bene la singolarità, l'unicità di Dio, quello che si chiama yavismo, contro tutti questi falsi dei, i Baalim, e si rende conto di essere stato, come dire, di aver vissuto questa lotta, entrare dentro questo conflitto, si è immerso lui stesso in questo gioco di potenza tra lui, esponente di Dio, profeta di Dio, e i Baalim, tra il re Acab e lui, rappresentante del Signore, tra lui, profeta del Signore, e i profeti falsi, i profeti dei Baalim. In questo confronto di potenze, Elia si rende conto di non essere necessariamente il più forte, anche se esponente del vero Dio. Cioè il profeta si rende conto che una missione fondata sulla forza e sulla concorrenza non è stata in grado di sconfiggere quello che voleva sconfiggere. Detto in termini più semplici, ha giocato, Elia il soggetto, ha giocato con i Baalim e con i falsi profeti, con le loro stesse carte, con le loro stesse armi. E questo lo porta a capire che il fallimento, la strada non è quella di giocare appunto con le stesse armi, e che il suo fallimento è rintracciabile dentro questa storia qui. Direi ogni qualvolta da un punto di vista pastorale ci prende il pistighingiu, si dice in sardo, come dire, il prurito di misurarci con alcune realtà più forti da tutti i punti di vista e cercare di stare alla pari con queste realtà, con le stesse modalità forzute, chiamiamole così. Ecco, qui abbiamo uno dei tratti peculiari dove il fallimento della missione profetica di Elia, lui stesso riesce a categorizzarla. Doveva combattere questa battaglia, ma era questo il modo di combattere la battaglia? Lui rappresentante di Dio con i falsi profeti, era questa la modalità? percepisce che lì questa, diciamo, questa concorrenza fondata sulla medesima forza, fuoco, fiamme, terremoto, vento, tutte quelle realtà che però lui era educato da uomo del Primo Testamento, queste, le teofanie, le manifestazioni di Dio erano tutte, come dire, fondate su questo. Qui vediamo che tutto questo in un attimo cesserà e lui dovrà mettere via tutta la teologia imparata, ma da buon frequentatore, da vero frequentatore della parola, cioè ascoltatore di Dio, pur in un totale cambiamento delle modalità storiche del dirsi di Dio, non fuggirà. E si renderà conto che Dio ha altri modi di dirsi e di darsi dentro la storia, e soprattutto l'uomo di Dio è colui che è capace di dismettere le teologie che sono le teologie ben, come dire, intangibili, quelle ingessate. Quanto più si è rigidi e quindi quanto meno si sa stare dentro la storia in modo intelligente, tanto meno si può annunciare il regno di Dio. Elia in questo, la profezia, è, direi, una icona che può accompagnare questa rivisitazione che noi stiamo tentando di fare. Questo è il terzo anno. Chissà che nel giro di un centinaio d'anni anche noi qualche cosettina di riapprendimento delle modalità di stare dentro la storia riusciamo anche noi, i più volenterosi, qualche decina d'anni riusciranno a farlo, i più volenterosi. L'esperienza di Elia, ecco qui la tragicità che vive rendendosi conto di avere giocato ad armi pari. Chi vuole annunciare Dio dentro la storia, soprattutto il Dio di Gesù Cristo, non può stare ad armi pari con le potenze che sono dentro la storia, ma deve mettersi in un'altra dimensione. Capisce, e questo è il suo tormento, che lui con quelle modalità ha contribuito ad aumentare la logica della violenza, la logica della persecuzione. Tutte quelle forme di annuncio divino e quindi di non snellezza dentro la storia, dentro la Chiesa, nelle nostre comunità, con teologie più che forti, le chiamerei irrigidite, e quindi con gente che ha poca familiarità con Dio, perché chi ha familiarità con Dio riesce a declinarsi dentro la storia come lui vuole. Quanto più le forme sono, come dire, ingessate, vogliono dire forme impaurite. Quanto più si fa appello a forme che sono intangibili, tanto più significa che la vicinanza con Dio altro da me, tre volte santo, che vuol dire altro, 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 quella è la santità isaiana, ci mette dentro la storia e ci può far molta paura, perché ci può mettere, invece che come a servizio di Dio, ci fa camminare dentro la storia, dentro le nostre comunità, come fautori, coloro che aumentano la logica, diciamo, di impaurimento, la logica soprattutto della forza, la logica della violenza. Questi, così, nel contesto, alcuni flash, chiamiamoli così, di carattere pastorale, che un testo che per noi è normativo, è norma normans, è norma normante la parola di Dio, che non è informativa, ma è preformativa, cioè non ci dà delle informazioni su cosa fare, ma dà forma al nostro modo cristiano di essere e quindi anche al nostro modo pastorale. Questa pagina qui, preparandomi un po' per questi momenti, è una pagina che da un punto di vista di rifacimento delle forze pastorali è, come dire, di una portata e di una devastazione sana e santa, quindi di un cambiamento, di una metanoia, di una conversione pastorale che, se tenuta in seria considerazione, potrebbe darci alcune chiavi di lettura davvero molto importanti per stare dentro la storia così come il Signore desiderava per Elia, e che Elia, da uomo comunque, anche se in un certo modo troppo tronfio della teologia imparata, da uomo di Dio, da ascoltatore di quella parola, pur in un cambiamento totale, riesce a cogliere la presenza dell'alterità di Dio. Ed Elia arriva all'Oreb,